Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia, che tutti i giorni alle 10 e per 10 minuti vi tiene compagnia e vi racconta quello che succede nel mondo. Allora, nella puntata di oggi parliamo di transizione energetica in varie salse, ne parliamo attraverso la strategia energetica dell'Unione Europea al 2050 che verrà presentata domani, ma abbiamo delle anticipazioni che ci fornisce AGI. Ne parliamo attraverso la crisi delle fonti fossili, con la chiusura di vari gasdotti, e la crisi del gas naturale, con la chiusura di altri oleodotti e la crisi del petrolio. E poi parliamo degli investimenti invece in controtendenza di Warren Buffett, arrivandoci a chiedere alla fine se il genere umano sta effettivamente facendo questa transizione energetica e quindi se si sta salvando dall'estinzione e sta, diciamo, vincendo non è il termine giusto, ma insomma sta affrontando correttamente il problema dei cambiamenti climatici oppure no, ma la risposta è alla fine del video, quindi alla fine vi dirò se ci salveremo oppure no. Detto ciò, cominciamo e andiamo per ordine. Allora, domani la Commissione Europea pubblicherà il documento di strategia energetica al 2050 e appunto AGI pubblica in anteprima le linee guida di questo documento, che al momento è ancora una bozza perché non è ufficiale, ma insomma più o meno la ciccia dovrebbe essere quella. Il testo è intitolato Promuovere un'economia neutrale dal punto di vista climatico, questo è il nome del documento, e prevede una decarbonizzazione profonda di tutti i settori dell'economia. I punti principali di queste linee guida sono, diciamo riassumendo brutalmente, che i combustibili fossili dovranno essere gradualmente eliminati, compreso il gas naturale, e portati a non più del 20% del mix energetico totale entro il 2050, e al loro posto verranno invece stimolati gli investimenti sull'idrogeno e sull'elettrico, così come la produzione locale di biogas. Allora, andiamo a vedere un po' meglio nel dettaglio, perché ci sono alcuni aspetti interessanti e altri un po' più controversi. Aspetto positivo è che il piano pone come principio cardine l'efficienza energetica, quindi consumare meno energia, che ovviamente è il primo passo per una reale transizione energetica. E lo fa stabilendo l'utilizzo delle tecnologie che consentono il maggior risparmio possibile, quindi favorendo la ristrutturazione degli edifici, l'utilizzo del calore residuale, e quindi appunto incentivando tutti gli interventi che mirano a ridurre l'utilizzo complessivo che facciamo di energia, perché di base sprechiamo un sacco di energia, cioè consumiamo molta più energia di quella di cui usufruiamo realmente. Fondamentale è anche l'integrazione di diversi settori, perché si legge proprio nella bozza, il modello dei silos separati non è adatto a gestire un'economia neutrale dal punto di vista climatico, quindi bisogna che i vari settori energetici, ma dell'economia in generale, inizino a compenetrarsi e quindi che iniziamo a vedere anche il quadro complessivo e che smettiamo di incentivare le singole fonti di energia o di sperimentare soluzioni senza inquadrarle all'interno di un contesto più generale. E questo è un aspetto molto interessante. Aspetti più controversi. Uno dei punti principali del piano è un programma trentennale da 180 miliardi di euro, quindi un sacco di soldi, per stimolare la produzione di idrogeno a scopo energetico nell'Unione Europea. È un investimento industriale su larga scala a tutti gli effetti e prevede che entro il 2030 vengano prodotte 10 milioni di tonnellate di idrogeno all'interno dei Paesi membri. Perché è un tema controverso, è un po' complicato da spiegare in pochi minuti, ma al momento non sembra molto sensato investire in idrogeno in chiave di transizione energetica, sia perché l'infrastruttura ha dei costi altissimi, sia perché sembra fare più comodo per proseguire, è utile più per proseguire ad estrarre idrocarburi che per favorire un reale passaggio alle rinnovabili. Magari ne parliamo più approfonditamente un'altra volta, è un tema che io stesso non padroneggio così tanto, ma che sicuramente mi piacerebbe approfondire, anzi se è un tema che vi interessa magari ci facciamo un episodio dedicato. Va bene, altri punti. La percentuale delle autovetture elettriche in Europa dovrebbe passare, secondo il piano, dal 7%, anzi scusate, al 7% entro il 2030 e al 50%, almeno al 50% entro il 2050, con un tetto fissato ideale del 75%. Interessante, anche se almeno in queste linee guida non si legge nessun riferimento al fatto che sia necessario un piano molto più ampio e complesso di cambiamento della mobilità, del concetto stesso di mobilità, con la mobilità privata che dovrebbe andare a svolgere un ruolo molto più residuale e invece varie forme di mobilità condivisa che dovrebbero diventare la norma. Questo perché, come abbiamo detto più volte, non ha senso pensare di fare una transizione uno a uno da un parco macchine col motore a scoppio a un parco macchine col motore elettrico, perché è uno spreco di risorse e di energia enorme. Tra l'altro l'auto privata stessa è uno spreco in sé di risorse e di energia enorme. E quindi, almeno nelle linee guida, questa cosa non si legge ed è una carenza abbastanza importante, però vediamo, magari invece c'è nel documento. E, proseguiamo. Il documento stabilisce che anche che al 2050 l'energia elettrica copra tra il 40 e il 50% del mix energetico totale dell'Unione Europea rispetto al 23% di oggi. Questo è un punto interessante perché è qualcosa su cui spesso non abbiamo le idee chiare, no? Un conto è parlare di energia e un conto è parlare di energia elettrica, di elettricità, perché al momento solo una piccola parte dell'energia complessiva che utilizziamo è l'energia elettrica, quella che appunto viaggia attraverso i cavi e che abbiamo in casa quando attacchiamo una presa alla spina, una spina alla presa forse. Mentre buona parte, appunto, circa i 2/3 dell'energia complessiva, anche i 3/4 in realtà dell'energia complessiva, non sono energia termica sostanzialmente, cioè tutta l'energia che produciamo bruciando qualcosa, quindi all'interno di un motore a scoppio oppure per riscaldare, quindi bruciando il gas all'interno di una caldaia, non è energia elettrica ed è la maggioranza, la maggior parte dell'energia. Il problema è che le rinnovabili producono solo energia elettrica, il solare, l'eolico, l'idroelettrico, sono fonti che producono energia elettrica e quindi mentre compiamo la transizione verso le rinnovabili, dobbiamo fare in modo anche che sempre più energia sia energia elettrica, perché l'energia invece termica non la riusciamo a produrre in maniera rinnovabile, se non con il solare termico, ci sono anche lì dei modi, però in maniera abbastanza residuale. Quindi è importante che iniziamo a produrre, a cambiare il mix, diciamo il bilanciamento fra i tipi di energia che produciamo e produrre. E quindi alimentare insomma, dalle auto ai motori a qualsiasi cosa, sempre più con energia elettrica. Non so se sono stato chiaro, però nella mia testa è abbastanza chiaro, però magari non mi sono spiegato così bene. Comunque, lasciamo un attimo da parte il piano europeo e passiamo ad altre tre notiziole che cerco di darvi molto velocemente, perché decine di prodotti, cioè ci sono due articoli, uno del New York Times e uno del Guardian, che parlano un po' della crisi delle fonti fossili. Il primo, quello del Guardian, ci mostra questa situazione legata al gas naturale che è abbastanza di crisi, perché ci sono decine di progetti legati al gas naturale che stanno praticamente naufragando in tutto il mondo per via della crisi del mercato del gas. Uno studio condotto dal Global Energy Monitor ha praticamente rilevato che la spesa per costruire nuovi terminali di gas che sono necessari a poi spedire il gas naturale sotto forma liquida attraverso navi cisterna via mare è più che raddoppiata nell'ultimo anno, quindi ci sono dei costi delle infrastrutture che stanno salendo molto, a fronte invece di un prezzo del gas che era già sceso prima del lockdown, prima della pandemia, e che è continuato e ha crollato addirittura durante ovviamente la pandemia, come assieme a tutti i combustibili fossili, per il blocco delle principali economie mondiali. Fra l'altro, appunto, proprio il fatto che tutti stessimo fermi, mentre non ha inciso così tanto sull'energia elettrica e quindi anche sulle fonti di energia rinnovabile, ha inciso perché comunque stando in casa uno utilizza l'elettricità, ha inciso molto invece sui trasporti, sugli aerei, su quindi ha inciso più sulle fonti fossili che sulle fonti rinnovabili. E quindi ecco, diciamo che il prezzo di mercato globale del gas naturale è crollato e continua ad abbassarsi. Dove non arriva, passiamo al secondo articolo, perché dove non arriva la crisi del mercato, arrivano poi le corti di giustizia, perché un tribunale degli Stati Uniti ha ordinato lo stop dell'oleodotto del Dakota Access a causa delle preoccupazioni legate al suo potenziale impatto ambientale. In quella che può essere un po' considerata una grande vittoria sia dei nativi, delle tribù di nativi americani che abitavano il territorio, sia dei gruppi verdi che hanno contribuito per anni a combattere contro questa che era l'arteria principale dell'oleodotto, scusate, che passava attraverso un bacino idrico che era fondamentale per migliaia di persone. Il tribunale ha ordinato di chiudere e svuotare questo oleodotto entro 30 giorni, chiudendo di fatto la più grande arteria che trasporta petrolio greggio dal bacino di scisto di Bakken, che sta nel Nord Dakota, verso le regioni del Midwest e della costa del Golfo. È un duro colpo scusate, sono sempre un po' di corsa. È un duro colpo per l'industria del petrolio, così come appunto che era già in crisi, così come quella del gas naturale. È anche un po' un segno, nel senso che al di là della giustizia ambientale, una sentenza del genere sarebbe stata inimmaginabile probabilmente anche solo 10 anni fa, quando il petrolio aveva un ruolo molto maggiore nell'approvvigionamento energetico degli Stati Uniti. E adesso che questo ruolo sta pian piano scomparendo, anche per via dei costi sempre più elevati di estrazione, diventa più facile anche emettere sentenze del genere. Quindi è in realtà un ottimo segno anche da questo punto di vista. In tutto ciò però c'è chi rema controcorrente, sperando di fare il grande affare del secolo, ed è l'oracolo di Omaha, soprannome con cui è conosciuto Warren Buffett. E annuncia il Sole 24 ore infatti che Warren Buffett ha spezzato il digiuno degli investimenti piazzando una scommessa da quasi 10 miliardi di dollari, 10 miliardi, non milioni. Sui combustibili fossili. Ha lanciato questa operazione abbastanza controcorrente in tempi di transizione energetica, che secondo gli analisti potrebbe o dare il colpo definitivo alla sua reputazione, che è già un po' appannata, oppure sul finire risollevarlo ridandogli le sue doti leggendarie di lungimiranza. Cosa ha fatto? Praticamente ha comprato con la sua Berkshire Hathaway, che è la sua società, tutte le infrastrutture del gas, diciamo, legate alla produzione e al trasporto di gas di Dominion Energy, che è una delle maggiori utilities degli Stati Uniti che appunto opera nella produzione del gas. Quindi una rete di gasdotti di 12.400 km, più una serie di siti di stoccaggio e una quota del 25% di un impianto di produzione. Un'operazione strana, indubbiamente, da parte di uno dei guru della finanza mondiale, uno dei finanziatori, finanzieri, finanzisti più ricchi e più influenti del mondo, che ci fa chiedere, da una parte, se non abbia informazioni che noi non abbiamo, se non voglia solo tentare la fortuna in extremis, appunto, per ripristinare un po' la sua immagine, si fa per dire, perché con un'operazione del genere non so quanto possa ripristinare la sua immagine, ma che ci fa chiedere, appunto, da che parte sta andando il mondo, no? Stiamo andando veramente verso la transizione energetica? Stiamo solo facendo finta? Non lo so, la mia sensazione è che comunque con fatica e fra mille tentennamenti la direzione sia abbastanza chiara e sia appunto quella della transizione energetica. Quindi il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto, quello dipende in realtà, dipende da che punto di vista lo vediamo, nel senso che se commisuriamo i nostri sforzi con l'obiettivo che dobbiamo raggiungere, che è un obiettivo molto difficile e molto ambizioso, è probabilmente mezzo vuoto perché siamo ancora molto lontani dal fare qualcosa che stia veramente risolvendo i problemi che abbiamo causato. Se li commisuriamo con diciamo, la nostra capacità di azione anche con la nostra natura di esseri umani, probabilmente mezzo pieno, perché dobbiamo fare una cosa difficilissima che è destrutturare tutto un sistema che abbiamo creato nel corso di centinaia di anni. Che ha a che fare anche con come funziona il nostro cervello, con come funzionano le nostre società, le nostre relazioni, e lo dobbiamo cambiare e ribaltare completamente. Lo dobbiamo fare in un momento di crisi climatica e crisi ambientale già in corso, quindi non abbiamo neanche il tempo. È come se le formiche a un certo punto dovessero imparare a fare i formicai al contrario, e quindi lo dovessero fare mentre c'è un'alluvione in corso. È una cosa complicatissima e quindi non so, penso che dovremmo celebrare comunque ogni piccolo successo che facciamo e ogni piccolo passo che facciamo nella direzione giusta, consapevoli che è una strada molto lunga, molto complessa e che ci sono la probabilità di fallimento è complessivamente molto alta, però comunque il fatto che lo stiamo in qualche modo facendo penso che sia qualcosa di positivo e che va in ogni caso celebrato. E poi chissà che magari poi alla fine non ce la facciamo davvero. Va bene. Io vi saluto, sono a 16 minuti, non mi ero neanche accorto. Vabbè, vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Me ne segno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti, non è vero, nessuna delle due. E vi ricordo, questo sì, che chi si rassegna è perduto. Ciao.